ovvio, 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 ovvio. È così, è così, è così, è così, è così.
Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
9:09, effettivamente devo dire che abbiamo iniziato con la presilla di Brunetta perché il nuovo governo Draghi, almeno, questa è la mia considerazione, almeno fornirà grande spettacolo con il ritorno di Brunetta. Vi immaginate con tutta la gente in smart working, i dipendenti pubblici. Chissà quanto ci metterà Brunetta a dirne un paio delle sue per, come dire, far reagire tutti. Allora, siamo qui in una nuova settimana, non una qualunque, la 22esima settimana decisiva per la riforma elettorale. Chissà, forse è quella giusta. Non è successo niente, credo, nel weekend.
Lukaku travolge con la sua forza parola. Lukaku,
ah, no,
Lautaro,
sì. Giusto, è vero, datemi solo qualche secondo per fare i complimenti doverosi per lo scudetto all'Inter. Meritato, meritato, primi in classifica e scudetto, assolutamente giusto e meritato per i nerazzurri. Non c'è nient'altro da aggiungere se non che c'è Andrea Roccabella in regia e la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, DJ Lucchet e Elisabetta Fusconi. Siamo pronti con una puntata ricchissima oggi. Abbiamo tanti temi da affrontare, ma tanti. Vai!
Cioè, ma pensate veramente che la politica sia una pagliacciata a questi livelli? È così, protestate pure, ma è così.
Sì, Brunetta, guardo il bicchiere mezzo pieno in questo governo che io, chi mi segue sa, mi aspettavo un po' diverso, mi aspettavo tutti tecnici, grisaglie, niente social, e invece giustamente ci sono i voti in Parlamento. Certo, quando ho sentito la lista dei ministri, la mia prima reazione è stata un po', come dire,
this was the first reaction, shock.
Così, di renziana memoria, perché era un po' il clima da "a volte ritornano", però dai, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Chissà, vai. Adesso Draghi, vai Draghi. Allora, signori, devo dire che siete pronti a un nuovo lockdown? D'altronde arriva marzo. Dove eravamo partiti? A marzo, e ci siamo quasi. Siamo a febbraio, a metà febbraio. Ci siamo. Marzo. Si potrebbe festeggiare un anno, si va per dire. Siamo alla ricorrenza, un anno di lockdown con un altro bel lockdown. Questo è un po' il clima, nonostante ci sia questa scelta, questa storia vergognosa della questione dello sci, non tanto per l'apertura, la chiusura. A me decidano quello che fare, quello che bisogna fare, io lo faccio. Avevano deciso di riaprire lo sci, infatti sabato ho detto: Mattia, andiamo a sciare. Avevo prenotato una giornata per sabato prossimo a sciare, incredibilmente avevo trovato gli ski pass, tutto controllato, 30%, e poi hanno deciso 5 ore prima della riapertura dello sci, questo per dire la visione che hanno i politici che ci guidano, la visione a 5 ore. Io chiedo la visione a 20 anni, c'è la visione a 5 ore. 5 ore prima hanno detto no, scusate, ci siamo sbagliati, non si può più sciare. Enrico, ma tutti quelli che si erano organizzati, ristoratori, rifugi, un disastro, vabbè. E poi c'è il lockdown, arriva il lockdown, Ricciardi lo chiede a gran voce, lockdown intenso, neanche non basta il lockdown, ci vuole il lockdown intenso.
Un lockdown, diciamo, limitato nel tempo, però intensivo, per riportare l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi, sotto 50 casi per 100.000, che è il limite massimo per cui si può fare la seconda cosa, che è testare e tracciare, non farsi sfuggire più il virus.
Sentiamone un altro, sempre di Ricciardi, che è colpevolizza proprio lo sci, lo sci.
Che il paese che ha fatto entrare la variante inglese in Europa è la Svizzera, la catena contagionistica è stata ricostruita. Gli inglesi sono andati a sciare in Svizzera, che hanno pervicacemente tenuto aperti gli impianti sciistici, e lì una maestra in particolar modo è tornata a scuola e ha infettato praticamente tutti i suoi allievi.
Capito? È lo sci. Dopo la movida, adesso la colpa è dello sci. Anche Crisanti, intervistato dalla Stampa, è duro. Gli impianti di sci non riaprono, chiede Francesco Rigatelli. E vorrei vedere, risponde Crisanti. Il 20% dei contagiati presenta la variante inglese, la percentuale è destinata a aumentare. Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora siamo nei guai. Come se ne esce con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo, Israele? Quindi niente sci, zone gialle, ristoranti aperti, ma neanche zone arancioni, dice Crisanti. Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti. Va chiuso tutto. Vabbè, a me decidete e noi ci adegueremo come al solito. Cioè, in Liguria per la verità c'è stata la rivolta dei ristoratori, la rivolta dei turisti, sono arrivati tutti dalla Francia a mangiare per San Valentino, giustamente hanno fatto notare chissà che autodichiarazione hanno rilasciato questi cittadini francesi per venire a mangiare con grande gioia il pesce nella Liguria. Chissà cosa avranno detto. Mi sposto per motivi di lavoro la domenica in Italia. Questo è. Comunque, cari ascoltatori, ditemi cosa ne pensate. 800 24 00 24. Questo è il tema di fondo. Diteci cosa pensate, anche se volete, del Movimento 5 Stelle, i dissidenti del Movimento 5 Stelle. Voteranno la fiducia, non voteranno la fiducia del governo Draghi. C'è anche il tema delle donne e il PD, le donne in subbuglio all'interno del Partito Democratico. Giustamente l'idea di dire adesso le mettiamo tutto sotto i segretari. Giustamente Michela Murgia, scrittrice, oggi sulla Stampa dice: accontentati donna, sii felice, sarai sottosegretaria. Parleremo anche di scuola, parleremo di tante tematiche, ma io voglio partire da una notizia che a mio modo di vedere dovrebbe avere più risalto sui giornali, e per questo io voglio metterla qui in apertura con il sindaco di una cittadina in provincia di Lucca, che è un simbolo della storia e perpetuo della memoria. Sant'Anna di Stazzema, saluto il sindaco Maurizio Verona. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi di darmi questa opportunità.
Io volevo proprio iniziare con lei, con questa notizia che, ripeto, prende poche pagine dei giornali. Intanto dobbiamo dire Sant'Anna di Stazzema, per chi non lo sa come storia, 12 agosto 44, un terribile eccidio compiuto dai nazisti, dall'SS, tre reparti dell'SS, uccisero 560 civili, ma anche donne, bambini, la più piccola, se non sbaglio, aveva 20 giorni di vittima, Anna Pardini. Da Sant'Anna di Stazzema parte un'iniziativa, quella di raccogliere le firme, ne servono 50.000 per una legge di iniziativa popolare. Per che cosa, sindaco?
Allora, questa proposta di legge è una proposta, sono norme contro la propaganda e la diffusione dei messaggi che inneggiano fascismo e nazismo, e è anche l'obiettivo è di vietare la vendita e la produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. Questo è dovuto al fatto che negli ultimi anni c'è una degenerazione. Questi simboli e atteggiamenti che ricordano queste dittature criminali ormai vengono osteggiate ovunque e soprattutto anche da giovani generazioni con una indifferenza da parte di tutti. Io non voglio rimanere indifferente, quindi vorrei che questa proposta arrivi in Parlamento e che diventi legge.
Sì. Cosa prevede la proposta nel concreto? Cioè, perché si sa già che ci sono le leggi in teoria dico, in realtà chissà quando vengono applicate, contro l'inneggiare al fascismo, no? C'è da una parte la libertà di espressione, lei sindaco sa che c'è questo tema, però per voi soprattutto a Sant'Anna di Stazzema questa libertà di espressione cozza con una ferita che non si chiuderà mai. Allora, in concreto, lei che cosa prevede per chi, che ne so, inneggia al partito fascista o inneggia i simboli fascisti o addirittura nazisti?
Allora, questa legge, come diceva, ci sono già delle leggi, per esempio c'è la legge Mancino e la legge Scelba, ma questa è una legge, è una proposta di legge integrativa. Integrativa perché mira a colpire precisamente determinati fattispecie di reato, proprio la propaganda fascista e nazista, attraverso anche la vendita di gadget e di simboli. E soprattutto, oltre all'inasprimento, alla proposta dell'inasprimento della pena e all'inserimento delle due parole fascista e nazionalsocialista nel socialismo tedesco, c'è una maggiore repressione della pena nel momento in cui questi reati vengono commessi dalla rete, sulla rete, sui social, perché è una proposta che è rivolta soprattutto a educare meglio i giovani, perché non si può vedere questa generazione che nel 2004 da un sondaggio RISPES pensavano che la Shoah si pensa che la Shoah non sia mai esistita al 2,7% dei cittadini, oggi nel 2020 questa percentuale sale al 15,6%.
Ecco, questo è uno dei motivi che vi ha spinto a prendere questa iniziativa, diciamola bene questa percentuale. E io non lo so quanto questi sondaggi siano attendibili, per carità, l'Eurispes, quindi voglio dire, la fonte è autorevolissima. A me sconvolge, cioè vorrei veramente capire che cosa significa che il 15% degli intervistati dichiara che secondo lui, secondo lei, la Shoah non è mai esistita. Ma mi sembra abbastanza, cioè voglio dire, ma non l'hai mai visto un film, anche per sbaglio? Vorrei chiedere a uno di questi qui, uno di questi del 15%, mi sembra francamente incredibile.
Sembra incredibile, però se
forse,
lei, pensa
no, forse,
bene...
lei, forse lei mi può dire, si mette in dubbio il numero delle vittime, si mette in dubbio, su questo posso credere, ma dire non è mai esistita la Shoah, cioè di cosa stiamo parlando?
Però purtroppo quando personaggi del mondo dello spettacolo, personaggi del mondo anche della politica, anche rappresentanti politici, portano avanti politiche di negazionismo, alla fine i risultati sono questi, sono risultati devastanti. Oggi con la rete
non ci sono tanti, non ci sono fortunatamente tanti politici che dicono la Shoah non esiste, io in Italia non ce ne sono, per esempio.
Per fortuna non ci sono politici che dicono questa cosa, ma per sfortuna ci sono politici che dicono che il fascismo ha fatto cose buone. Questo non è un sistema di educare i nostri giovani.
Questo sì, questo sì, questo è vero.
Detto molto anche autorevoli, qualcuno ha fatto anche il Presidente del Parlamento Europeo, poi dopo ci si giustifica, cercano di giustificare questi scivoloni, ma questi sono scivoloni importanti. Io credo che quando si dicono queste cose loro non sanno, ma riaprono delle ferite enormi verso i figli di chi ha subito queste tragedie, questi crimini, questo superstiti.
Sindaco, ecco. Quanto siete come firme raccolte? E mi ci dica anche come si può, se qualcuno è interessato, firmare in maniera virtuale, ovviamente. Come si fa?
No, non si firma in maniera virtuale.
Se è virtuale, nel senso che c'è un modulo sul sito, virtuale nel senso che si può accedere anche attraverso internet ai moduli per poi firmare.
No. È una firma, questa è una proposta di legge vera, bisogna recarsi bisogna recarsi nel proprio comune di residenza.
Sì.
In alcune zone ci sono anche banchetti organizzati da associazioni, si può firmare anche lì, però nel proprio comune di residenza con la carta d'identità e apporre una firma sul modulo che è previsto di solito o all'ufficio URP o all'ufficio anagrafe.
Ecco, no. Ha fatto bene a dirlo, nel senso che secondo me, io pensavo che, siccome ho visto che voi ovviamente sul vostro sito il comune ce l'avete questo modulo, pensavo bastasse, come dire, firmare ovviamente con copia e carta d'identità e mandarlo lì. Invece diciamolo bene, bisogna andare nei comuni di vostra residenza e dire voglio firmare per
la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista.
Perfetto. Sa a quante firme, c'è una sorta di modo per capire a quante firme siete arrivati finora?
Il numero minimo sono 50.000.
Sì.
Oggi siamo arrivati a un numero molto importante, non ho il numero preciso, ma l'obiettivo è di arrivare a un numero importantissimo, perché io non vorrei che questa proposta di legge rimanga negli archivi del nostro Parlamento come ci sono rimasti per decenni i fascicoli della strage di Sant'Anna di Stazzema, che abbiamo avuto verità e giustizia solo nel 2007, dal 1944. E su questo sarò molto determinato a far sì che la proposta inizi il proprio iter. Poi vediamo se i parlamentari l'approvano o la respingono.
Intanto bisogna raccogliere 50.000 firme, perché questo prevede la Costituzione per le leggi di iniziativa popolare. Sindaco, io la ringrazio e grazie per essere stato qui con noi. Maurizio Verona, sindaco di Sant'Anna di Stazzema, provincia di Lucca, ripeto, lì il 12 agosto 44 ci fu questo terribile eccidio, 560 morti con tre reparti delle SS che uccisero in maniera indiscriminata tutta la popolazione civile, rastrellata tutta. Alcuni fortunatamente riuscirono a scampare, ma quell'eccidio è davvero terribile. E allora, se volete, se vi interessa, dovete andare nel vostro comune di residenza per firmare questa legge di iniziativa popolare. Allora, qui sono le 9:27 minuti. Chissà cosa ne pensa Vestagliona Manera, che tra un attimo dopo arriverà oggi alle 9:45 dei suoi amici Ricciardi e Crisanti, che prevedono un lockdown invasivo e duro. Questo prevedo. Lo scopriremo vivendo. Tra poco parleremo di scuola. Torna anche la nostra Maria Piera Ceci. La vedo un po' stampellata, però è così. Poi per il resto che c'è da dire? Molti mi criticano perché dico hai prenotato lo sci. Ma io dico, ma porcaccia di quella miseria, io faccio quello che viene consentito dalla normativa italiana e dalle leggi e dalle disposizioni che, aperta parentesi, cambiano in Italia ogni 3-4 giorni. Per cui avevano detto lunedì che si poteva riaprire lo sci, le regioni hanno firmato la riapertura dello sci e quindi con tutte le normative cambiate, 30% di presenze, bisogna prenotare tutto online, ho perso mezza giornata sul portale, non capivo niente, ce l'ho fatta alla fine, ho detto Mattia ce la facciamo, forse se va tutto bene sabato prossimo andiamo a sciare, ed era consentito farlo. E adesso non è più consentito e quindi non andrò più a sciare. Ma che cosa volete da me? Lamentiamoci con chi dice una cosa il lunedì, la conferma il mercoledì la mette in dubbio il venerdì e la smentisce la domenica. Cosa volete da me? Cosa vuoi da me, Maria Piera Ceci, per esempio? Cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Ah, ecco, deve entrare per parlare di scuola. Allora, Roccabilli, andiamo un attimo in pubblicità perché tra poco c'è la scuola. Prendi un po' di tempo perché la vedo un po' zoppicante la nostra Maria Piera Ceci. Arriva con la sua stampellina, arriva con calma, tutti a scuola ma con calma, pubblicità e via.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siamo caduti dalla padella alla brace, come si suol dire.
Vedere Di Maio seduto alla destra di Draghi nel governo dei migliori è una gran bella soddisfazione, vero Milan?
Già. Maria Piera Ceci, buongiorno.
Buongiorno, che peccato però entrare e rovinare questa musica. Quasi quasi l'avrei ascoltata un altro po', però vabbè.
Potremmo, vai Roccabella, alza, noi andiamo al bar.
Oh. Chiedere dell'acqua. Non mi chiedere dell'Ascoli.
Non ti chiedo dell'Ascoli, va bene, non ti chiedo dell'Ascoli.
Chiedo. Però mi dicono che ha giocato benissimo, risultato immeritato.
Va bene, va bene.
Dicono che però nel calcio è così.
Allora, cara Maria Piera, anche eccoci. Per te la parte più interessante della nostra trasmissione, la musica, va bene, lo diremo a DJ Lucet e va bene. Eccoci qua, la scuola.
La scuola.
C'è un nuovo ministro.
C'è un nuovo ministro, un ministro che ha studiato tantissimo su come tornare in classe in presenza al 100%, faceva, era a capo della task force, no? Voluto dall'Azzolina.
Oggi,
quindi
infatti,
insomma, un argomento
alla stampa,
che conosce, che conosce molto bene, anche se, come sappiamo, le varianti stanno molto preoccupando, quindi insomma non è che si metta tanto bene. Ma ottimismo per il momento. Si va a scuola al 50%, stiamo parlando dei grandi naturalmente. I piccoli in alcune zone non se ne parla di tornare a scuola, in alcune zone ad esempio della Campania, ma vabbè.
Ma noi, cara Maria Piera, sai oggi cosa facciamo? Abbiamo intanto un ospite eccezionale, perché lo conoscono tutti, è un docente di lettere in una terza media, ma è anche un volto televisivo, perché è insegnante nel reality, il collegio, ed è in questo momento in classe e ci sta ascoltando con i suoi alunni. Allora, Luca Raina, buongiorno prof.
Buongiorno a voi.
Buongiorno prof.
Grazie per l'invito.
È anche un divulgatore digitale nelle scuole. Beh, di digitalizzazione si parla molto, no? È la nuova sfida in arrivo anche col Recovery Plan. Cosa significa digitalizzare bene le scuole italiane?
Beh, bisogna dire che non è poi che sia questa grande innovazione, visto che digitale se ne parla da anni ormai. Ma in realtà vediamo che cosa si dice, cosa si intende per digitalità, e vuol dire portare il digitale, cioè la connessione a scuola. Ma in realtà, in modo un pochino più serio, bisogna dire portare una cultura, una pedagogia, una formazione per usare il digitale, no? È come avere gli strumenti e non sapere di utilizzarli.
Luca Raina, lei non le ha fatto paura, no? La didattica a distanza, come molti, a molti insegnanti, diciamo che lei aveva già dimestichezza con questo tema.
No, beh, in realtà dobbiamo fare dei distingui importanti, nel senso che un conto è conoscere e integrare il digitale all'interno della didattica, e un conto a trovarsi in una situazione che effettivamente ha spiazzato un po' tutti. Mai è stato pensato di estendere a quasi un esperimento sociale, un esperimento di realtà, la didattica digitale, cioè una formazione a distanza a qualsiasi ordine e grado della scuola, certo. Quindi per tutti è stato complesso.
Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro Luca Raina è in classe in questo momento, sì. Alessandro, sì. Sentiamo uno strano silenzio però, esatto. I suoi ragazzi sono bravissimi.
Cosa ha fatto? Li ha imbavagliati? Li ha legati?
No, hanno la mascherina, quindi
sì, già.
No, in realtà ci siamo preparati, abbiamo dall'IMA accesa, vi vediamo Milan.
Stupendo, allora vi salutiamo, è vero perché siamo in diretta su Facebook, vi salutiamo.
Vi faccio salutare.
Giusto.
E che dicono questi?
No, sono un po' imbarazzati.
Sono imbarazzati. Ci vuole in questo caso sempre la cavia, professor Raina. Il primo, la prima che ha il coraggio di dire qualcosa.
E poi tutti gli altri arriveranno dietro, esatto, non si fermeranno, esatto, più, quando probabilmente non potremo più farli parlare. Di solito funziona così. Allora, no, che ci dicono questi ragazzi, Raina?
Ma in realtà gli alunni sono abbastanza critici nel senso che hanno, ne abbiamo parlato prima del collegarci, abbiamo parlato della DAD, dei vantaggi, degli svantaggi, e sono state cose interessanti. Allora vi faccio parlare con M, non posso per privacy mettere il nome, che naturalmente è falso, e è un po' imbarazzata, vediamo.
Buongiorno M. Io vorrei fare una domanda, non è un'interrogazione. L'esame di terza media, visto che siete in terza media, giusto? Se ho capito, vi preoccupa quest'anno con questa nuova modalità?
Sì, abbastanza, perché non sappiamo come aspettarcelo, perché i professori stanno ora lavorando e stanno scegliendo se continuare con la tesina oppure facendoci lavorare sugli obiettivi dell'Agenda 2030.
Obiettivi ambiziosi.
Per me è già promossa, già il modo di parlare così spigliato, per me può passare senza l'esame. No, grazie.
Vabbè, abbiamo fatto una scelta che è quella di concentrarci non sugli argomenti, sul classici argomento d'esame, il Giappone, i vulcani, che credo che anche lei insomma ricorderà, e la tesina è sempre quella, sì, ma sugli obiettivi e sulle competenze che sono importanti anche per il dopo, no?
Assolutamente. Luca, questa mattina si parlava su qualche giornale anche del resoconto delle pagelle del primo quadrimestre, perché siamo reduci da questo brutto momento che dado non dado arriva tutti gli anni, e pare che quest'anno ci sia stato un po' un calo dei rendimenti, voti molto più bassi, perché naturalmente i ragazzi arrivano da un anno difficile. Ricordiamoci che l'anno scorso furono promossi tutti d'ufficio, quindi insomma molte persone probabilmente sono arrivate poi alla classe successiva non preparatissime. Com'è andata lì da lei, da questo punto di vista?
Abbastanza bene, insomma, noi siamo in Lombardia, i risultati sono abbastanza in linea. È ovvio che ci sono due osservazioni. La prima l'hai già anticipata, è stato un anno difficile in cui il lavoro è stato continuato nonostante tutto, ma che ha avuto degli strascichi, è ovvio. Certo. E dall'altra, naturalmente, emerge ancora, e non è una novità, e non è legata neanche al Covid, un estremo rischio dal punto di vista educativo anche a livello territoriale, che è stata una cosa di cui parla anche il ministro, nel senso che c'è una disparità enorme, sempre più evidente, con una forbice sempre più drammatica tra alcune aree in cui le cose funzionano. Ma attenzione, funzionano bene in modo relativo, perché rispetto alla media europea e non solo, non è che siamo messi bene, e aree che in Italia ancora stentano e fanno fatica.
Assolutamente. Oggi Bianchi tra l'altro diceva appunto su questo, in effetti i ristori formativi, cioè i recuperi, probabilmente non saranno a questo punto per tutti, ma potrebbero essere solo per quelle zone d'Italia laddove si verificherà, che poi non si capisce come si verificherà, perché se non si fanno le prove invalsi verificherà mai, diciamo, quali siano i gap formativi.
Abbiamo centrato il problema, nel senso che quando non si sa che cosa fare è difficile fare qualcosa, o meglio, il rischio come sempre è quello dell'autonomia, in cui le scuole debbono inventarsi una strategia, mettono in campo anche denaro a volte, ma soprattutto risorse professionali, competenze e organizzative, e poi magari in corso d'opera arriva una qualche pensata dell'ultimo momento.
Però, professor Raina, se c'è qualche altra cavia, mi piacerebbe sapere cosa ne pensano della possibilità di allungare l'anno scolastico.
Questo non l'abbiamo chiesto, quindi vediamo.
Facciamo parlare. Ci piace. Salutiamo A, lo diciamo sempre, per, siccome sono minori, giustamente per motivi di privacy, non possiamo dire nulla. Pronto, eccoci. A, buongiorno. Anzi, ciao, mi permetto di darti del tu. Sai che si sta discutendo della possibilità di allungare l'anno scolastico anche a tutto giugno per recuperare.
Quindi sui banchi fino a fine giugno. Sarai felicissimo.
Non tanto, perché... Abbiamo fatto la data, ma penso che fino a luglio è un po' troppo, non ci saranno le vacanze.
È ora di...
A parte che voi dovete fare l'esame di terza media, quindi fino a fine giugno comunque quest'anno vi tocca, più o meno fine giugno in base al calendario. Però non vi piace l'idea?
No. Secondo me non piace, a me non piace.
Ci credo,
ma perché c'è questo tema, professor Raina, che la DAD c'è stata, cioè molti l'hanno sospesa, ma in realtà una forma di scuola c'è stata sempre, e quindi molti studenti lo vivono come un di più.
Non lo so, Milan, alla fine il rischio è quello che ci hanno messo come sempre di fronte a un problema che ci farà litigare di categoria, e come sempre l'obiettivo non è questo, non è, c'è qualcosa di sotto che non è stato affrontato. Il problema non è andare a scuola fino a luglio o recuperare, il problema è come usare il tempo. Ecco, magari se invece di dirci quando torneremo a scuola o finiremo a scuola, ma come usare il tempo, che è la cosa più interessante. La mia alunna dice che non è contenta, ma io sono convinto che se organizzassimo ad esempio scuole aperte al pomeriggio con attività di recupero, magari ludiche, utilizzando il digitale in modo serio, forse sarebbero i primi a voler tornare a scuola. Una delle cose che hanno detto tanto gli alunni è che la DAD è stata bella o brutta, ma è mancato il contatto con i compagni.
Sì, però in teoria l'allungamento nasce per fare lezione.
Sentendo un po' di presidi, in realtà un po' di professori a me hanno detto: ma questa storia dell'allungamento del calendario fino a fine giugno, i ragazzi che abbiamo già perso, chiaramente se non venivano a gennaio o non venivano a dicembre, non verranno neanche a giugno. Coloro che invece si sono impegnati e hanno voluto seguire a tutti i costi, tutto sommato queste mancanze formative non sono così grosse, forse non è così sbagliato.
Avrei un'altra curiosità, se c'è uno studente o una studentessa, capire, visto che è l'anno della scelta per il liceo, gli istituti tecnici, insomma per la scuola successiva, se ci sono stati dei problemi quest'anno, visto che è stato fatto tutto così maschio, femmina?
Femmina.
Cosa hai scelto per il prossimo anno?
Esatto, ed è stato complicato?
Liceo scientifico. E non è stato molto complicato, perché avevo già le idee chiare già da prima, perché la matematica e la scienza sono sempre state materie che mi sono sempre piaciute.
Non sei però nella media, perché
è stupendo, parli come un libro stampato,
non è semplificativo.
Quando è che hai deciso? In prima media addirittura sapevi?
No, però comunque sono sempre materie in cui sono andata bene, quindi sapevo già più o meno che sarebbe stata la scelta che avrei fatto.
Perfetto. Sei riuscita a fare qualche open day virtuale? È stato un po' più faticoso?
Sì, ne ho fatti un paio, ma non è stato poi così tanto complicato. Comunque è mancato il guardare la scuola, però sono stati abbastanza chiari.
Bene. Vabbè. Ma ragazzi, complimenti, insomma, complimenti e complimenti al professor Raina, mi sembra una classe tutti promossi.
Noi tutti promossi.
Vedremo, non illudiamoli, Ti faccio fare il mio lavoro fino in fondo.
Noi professore
Raina,
la dobbiamo
Raina, ma un consiglio a Bianchi, secondi
al ministro.
Resistere, no? Nel senso che il concetto è il grande rischio, ma il grande rischio della scuola è che arriverà con una riforma tutta sacrosanta, che sarà l'ennesima riforma all'interno di un sistema che è in continuo cambiamento. Mi piacerebbe augurare che abbia tempo per lavorare e portare avanti quello che è la sua idea, che è interessante, di riforma della scuola, ma che sia una riforma che non duri soltanto una legislatura o addirittura qualche mese.
Come spesso,
è il problema più grande della scuola.
Professor Raina, vi salutiamo anche sulla LIM, visto che ci guardate sbracciandoci. Voi magari lo vedete con qualche secondo in ritardo, ma sì, è la digitalizzazione che arriva, certo, che avanza. Vi ringraziamo, vi salutiamo, un grande abbraccio e anche un buon lavoro. Adesso si torna a studiare, cari studentesse, cari studenti.
Anzi, oggi recuperano, oggi il calendario scolastico di oggi recupera di mezz'ora, perché sono stati al telefono con noi.
Ringraziamo il professor Luca Raina, docente e volto del reality Il Collegio su Rai 2, ricordiamolo, perché ringraziamo anche la trasmissione, insomma, che ci dà l'autorizzazione di avere il professor Raina.
Grazie Luca Raina.
Grazie anche a Maria Piera Ceci.
Lavoro.
Alla prossima, cara Maria Piera, lunedì prossimo. Ciao, c'è il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Abracadabra, I like a Sam. I need you to understand. You're the reason for my confusion. My love is blind, but I can see. Your spell has got a hold on me. And now I need a solution for my illusion. Got me looking so bad. I think you're mad. You're mad. You're magic.
Magic.
You're mad. You're mad. You're magic.
Magic.
Su Sciare io abito a Lecco, la Valsassina, è dal lunedì scorso che si prepara a questo momento. Che sta lavorando, rifugistica, hanno tenuto chiuso tutto l'inverno, hanno riaperto e non so, non mi immagino i danni che hanno, veramente,
lo so.
Incredibile.
Sarei venuto proprio lì. Ciao, ai piani di Bobbio, vicino a Milano.
Possiamo dire che i bambini più ricchi invece hanno sempre sciato, perché gli sci club hanno sempre potuto sciare?
Ovvio!
Milan, vieni qui a sciare in Svizzera, che tanto qua è tutto aperto, non c'è nessun problema.
Lasciamo
lì, ti fai scortare dalla Fusconi. Ciao.
Non fatemi dire nulla, appunto. Non fatemi dire nulla degli svizzeri. Amo gli svizzeri, non tutti, non tutti. Non fatemi dire niente.
E volevo gentilmente sapere quando si potranno acquistare i prodotti Draghi.
I prodotti Draghi. I prodotti Draghi. Leonardo?
Capire, buongiorno.
Buongiorno.
Per i prodotti Draghi bisogna capire, dovevo capire la composizione del governo che adesso si è delineata, bisogna capire dove procederà, dopodiché verranno lanciati sul mercato copiosamente i prodotti Draghi. Draghi.
Ricordiamo che va detto così,
Draghi.
Entri in un negozio e dici mi dia un prodotto?
Certo. Draghi, un cacciavite Draghi, uno stura lavandini Draghi.
Se non viene detto così non si capisce, con questo piglio decisionista europeista,
per metà solo, perché l'altra metà poi invece è un'altra cosa, cioè che per metà questo piglio, l'altra metà ha un piglio un po' passatista, insomma,
sì, un po' cencelliano pentapartitico, sì, democristiano, un po'
il grande ritorno di Brunetta, che per molti comici sarà, ragazzi, una mano dal cielo, perché potranno riciclare vecchie stucchevoli battute ormai cadute nel dimenticatoio.
Sì, hai
ovvio,
ragione.
Quindi si potrà
ovvio
si potrà fare un gran riciclo di materiale. E poi andremo verso questo nuovo meraviglioso, no? Lockdown duro e intensivo.
Intensivo e duro. Chiudere tutto.
Tutto, come se un anno fosse passato inutilmente, come se non si fosse iniziato a conoscere un po' la malattia, come se tanti non venissero curati a casa, come se fosse la prima volta che incontriamo questa malattia. Bene, bene, benissimo.
Ovvio, no.
Ottimo.
Ma non spaccare tutto, però.
No,
mandaglielo lungo. Tu hai bisogno, prima del monologo, di dire una cosa, insomma, che questo governo, di che questo governo va bene? Dillo.
No, me la sento ancora, perché vuoi che lo dica?
Vabbè, sì,
perché?
È così,
perché vuoi che
è così,
lo dica?
È così.
Ovvio. È così.
Sai quando era questa? Quando fece una conferenza stampa dicendo che i dipendenti pubblici timbrano e poi vanno a fare la spesa durante la giornata. Era ministro e ci vola sollevare. Ovvio, 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 ovvio. E rientrano dalla porta di servizio. È così, è così, è così. Spettacolo. Il ritorno di Brunetta è la notizia più bella per me. Vabbè, a te Leo.
Allora, con il nuovo governo Draghi si chiude un cerchio. Quello iniziato alcuni anni fa con l'avvento del Movimento 5 Stelle che prefigurava un ribaltamento della situazione allora esistente. Con i comizi di Grillo che urlava i vaffa a destra e a manca, con l'idea di una rivoluzione politica ove con lo streaming tutto sarebbe diventato trasparente. Con l'uno vale uno e tutto il resto. Adesso il cerchio si è chiuso vedendo i ministri pentastellati governare con Brunetta, Carfagna, Gelmini e con tutti quelli che sembravano odiare, ora tutti riuniti per la salvezza nazionale, visto che la politica da sola quella salvezza nazionale evidentemente non l'ha saputa garantire. E allora cosa resterà di questi tragicomici anni di inizio secolo? Cosa ricorderemo non solo dal punto di vista politico ma anche sociale? In un periodo in cui sembriamo tutti smarrite e alla ricerca di una identità che non sia quella proposta dai vari social ai quali siamo iscritti. Beh, per prima cosa ricorderemo proprio i social che fino a poco più di 10 anni fa erano quasi assenti dalle nostre vite. Fino a poco più di 10 anni fa la nostra identità non era filtrata da una foto sul profilo Facebook o Instagram. Potevamo fingere, sì, ma solo fino a un certo punto. Ci si conosceva quasi sempre di persona e il modo per photoshopparsi, per fingersi un po' diversi era bere uno o più bicchieri di vino per sembrare più brillanti, più simpatici. Ma col bicchiere di vino diventare anche più belli era un po' difficile. Forse era l'altro, la controparte, che ti vedeva più bello se anche lui eccedeva con gli alcolici. Di questi anni ricorderemo i nuovi modelli estetici, avendo come riferimento i tronisti di Maria De Filippi, in un tripudio di tatuaggi, di addominali esibiti e di unghie laccate, come se quelle cose fossero il passaporto per la felicità. Ho un sogno, mi disse una volta una ragazza, sogno di diventare tronista. Quando me lo disse perfino un po' mi emozionai per l'aspirazione così alta e inarrivabile. Quello di diventare tronista è stato in questi anni il nuovo I have a dream, dopo quello di Martin Luther King di più vecchia memoria. Con i tronisti è stato il primo uno vale uno, il passaporto per il successo, che non passava più eventualmente dallo studio ma dalla palestra e dai centri estetici. Onore quindi a quella trasmissione che ha caratterizzato in modo così evidente questi nostri primi anni del 2000. Poi di questi primi anni del XXI secolo ricorderemo il cambiamento della politica, dove tutto è diventato personalizzazione anche grazie a molte trasmissioni TV che hanno fatto del gossip parlamentare la cifra espressiva. Viceministri e sottosegretari inseguiti da decine di giornalisti in fibrillazione come se fossero divi del cinema di una volta. E poi ore di trasmissioni e chiacchiericcio su retroscena più o meno confermati. Il varietà è morto, si diceva una volta. No, si è solo trasformato, come conferma il cambiamento di ruolo di Rocco Casalino nel corso degli anni. Ricorderemo come è diventato il lavoro, dove di sicuro al riguardo c'è ormai solo la difficoltà di trovarlo. Ricorderemo anche alcuni momenti di svago, come quando si parlava seriamente della nipote di Mubarak come se fosse una ipotesi realistica. Ricorderemo le felpe di Salvini, ora riconvertite in abiti di buona fattura europea. Ricorderemo le giravolte di PD e pentastellati, naturalmente per il bene di tutti noi. Ricorderemo il Covid, il lockdown, le pizze, i balconi e i virologi, alcuni che vogliono di nuovo il lockdown duro per affossare definitivamente la nostra salute mentale. Continuate così, sempre, tutti quanti, in nome del popolo italiano. In fondo, per farci stare tranquilli, basta il calcio e il Festival di Sanremo.
Ecco la furia iconoclasta verso Sanremo. Nel finale è arrivata.
No, furia iconoclasta quanto Sanremo, sì. È il mio sogno, è il sogno di tutti quelli che fanno spettacolo, andare a Sanremo e salire su quel palco, quindi sì, io lo dico solo per invidia, sia chiaro che la mia è una grandissima invidia, e malcelata invidia.
Oh, comunque c'è la diffusione, adesso dobbiamo andare al giornale radio, sai di cosa? Della moralina, come ci ha spiegato l'altro giorno il professor Grandi, sì. No? Anche su di me, sì, potevi prenotare lo sci, ma c'è una differenza tra quello che si può fare e quello che è di buon senso fare, e quindi non andrebbe fatto comunque, ma ditemelo voi, io vorrei seguirvi con una telecamera per vedere come rispettate le norme, cosa che io faccio nel mio piccolo e anche Leonardo fa nel suo piccolo tutto il giorno. Vorrei invece seguire voi, vedere se mettete sempre bene la mascherina, se state a distanza, se andate a fare la spesa, ammassarvi oppure no. Invece la moralina, tutti la moralina, prendi un po' di moralina, caro Leonardo, prendi un po' di moralina, che mi sa che ti fa bene, ti vedo un po' polemico.
Ma io mi vedrei in quel ruolo, mi ci vedo bene.
Moralina.
Andare col dito puntato di qua e di là.
Esatto, come faceva Filippo Roma, il moralizzatore. Dai, giornale radio, ci sentiamo tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Conto in che condizioni siamo, non voglio dire, però la situazione delle piste da sci è quella minore, rischiamo di non sopravvivere alla seconda ondata della variante inglese e noi stiamo pensando di far sciare le persone, ma stiamo scherzando oppure pensiamo che questa cosa sia solo una fantasia di qualcuno?
Alessandro, com'era questo governo, tutti grigi in tailleur, che sapevano fare i conti, sapevano anche le poesie. Volevo sapere cosa ne pensavi. Ciao.
Ciao cara ascoltatrice. Adesso te lo dico.
Io ho bisogno di una supposta Draghi. Draghi.
Milan, ho imparato a fare la risata del virologo Picchio. Senti qua. Ignoranti.
Io non riesco, a me viene la tosse. Eppure, e tra l'altro questo messaggio è arrivato ieri a tutti i convocati dello sport. Ma la nostra brillanterrima Claudia Schiattone ci ha detto: mi è arrivato un messaggio di uno che sa fare la risata del professor Picchio. Questa è quella originale.
Questi ignoranti che si permettono di imitarmi, persone spiacevoli che non hanno mai aperto un libro, che vogliono dileggiarmi facendo la mia risata, povere bestiole ignoranti.
Allora, cara ascoltatrice, cosa penso del governo Draghi? L'ho detto quando ho visto la lista dei ministri, io che sognavo tutti i capelli grigi, senza social, senza Twitter. La reazione è stata quella di Renzi, first reaction, shock. E ho detto, ma no, ma come? Ma anche tu. Poi mi rendo conto, purtroppo, nel senso che non è che voglio la dittatura, questa è la situazione dei voti in Parlamento, bisogna andare a pescare la fiducia. Io non credo neanche a quella teoria, sì è vero che si è tenuto i ministeri, quelli che contano per il recovery plan, però non è che Draghi potrà mai dire ci sono ministeri di serie A e ministeri di serie B, no?
No, no, non lo può dire, però nei fatti è così, perché i ministeri con portafoglio sono più importanti di quelli senza portafoglio.
D'accordo, però sarebbe
automaticamente, cioè, di fatto è così. Mi ricordo, una delle poche cose che si studiano, te lo dicono chiaramente, i ministeri sono più importanti.
Quelli con il portafoglio.
Col portafoglio. Si vedevano anche quelli sotto il portafoglio, il ministro col portafoglio sotto la giacca, si vedeva un bel gonfiore, era il portafogli del ministero, invece quelli senza erano più piatti.
No, l'unica cosa positiva è che come scrivo oggi in un brillante commento sul Quotidiano Nazionale, l'unica cosa che trovo positiva, poi magari mi sbaglio, ditemi la vostra, è che quantomeno non sentiremo più quelle battaglie ideologiche a prioristiche di dire è un governo di sinistra, cosa vuoi che ti aspetti da questo governo? È di sinistra? No, è un governo di destra. No, adesso non ci sono formule politiche, ci sono dentro tutti più o meno, a parte la Meloni.
Si dirà è un ministero di destra oppure è un ministero di sinistra.
Allora andate al diavolo.
Non ho capito niente.
Ma il signor Draghi, che viene insomma da un ambito comunque più tecnico, ha fatto forse il governo più politico degli ultimi anni, perfettamente bilanciato, come appunto dicono col manuale Cencelli, no? Quindi è stato il vero politico più di tutti gli altri.
Cencelli 4.0, perché c'è la digitalizzazione, c'è la modernità e quindi...
Però perfettamente bilanciato tra forze politiche.
Sì, praticamente per accontentare tutti e però non farsi imbrigliare da nessuno. Perché ha messo appunto i ministeri, quelli che contano, diciamola così, quelli del recovery plan sono i suoi tecnici. Tra l'altro stupendo, quelli che c'è una
stata hai visto che Tajani ha seguito la logica Balo, la filosofia Balotelli?
Sì.
Ha rinunciato. Sai che Tajani aveva proposto un ministero, lui ha detto rinuncio. Quindi la new Balo philosophy si va diffondendo, anche se lui ha rinunciato per altri motivi, probabilmente gli avevano proposto un ministero non alla sua altezza secondo lui, però lui ha iniziato a rinunciare, quindi la new Balo philosophy del rinuncio non è? Comincia a dare i suoi frutti nella società civile. Sì.
C'è da dire che un'ascoltatrice scrive: no, vi prego, non fatemi sentire brunetta. Il ritorno. Invece è l'unica davvero nota positiva per me, il ritorno di Brunetta.
Ovvio!
Che tornerà a fare spettacolo, a fare spettacolo. C'è Lorenzo da Milano. Lorenzo, buongiorno.
Buona giornata Milan, buona giornata a tutti. Sì. Allora, io sono perfettamente d'accordo con l'iniziativa del sindaco di Stazzema e sul fatto che ci sono ancora dei tanti imbecilli, fermo tanto che ci sono già attualmente ancora ci sono delle leggi che li puniscono volendo. Però vorrei che anche, perché sembra che gli imbecilli ci sono solo da una parte, che si sapesse che la settimana scorsa, quando c'era l'anniversario delle foibe, c'era una famosa associazione nazionale che ha negato le foibe.
Sì,
e
c'è stato questo.
Da una parte, ma imbecilli anche dall'altra. Sì, sì. C'è stato un tweet.
No, ma c'è stato un tweet dell'AMPI che è stato molto criticato, è vero.
Molto criticato.
Sì, guardi, ma infatti non è questione sinistra-destra. Sicuramente inneggiare a dei regimi totalitari è sbagliato, insomma, quindi non è questo. Se uno inneggiasse a Stalin sarebbe la stessa cosa, no? Su questo non c'è dubbio. Va bene, Lorenzo, la ringraziamo per questo intervento. Dobbiamo andare al traffico? Sì, andiamo al traffico e poi rientriamo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, saluta la capolista, Milan.
E settimana prossima 3 palloni per meno 4 e addio anche la Champions. Ciao Milan.
Come parla? Non capisco di cosa stia parlando. Boh. Sono le 10:17 minuti. Allora, noi siamo in grado di collegarci adesso per affrontare un caso che riguarda il Brasile. Certo, la variante brasiliana, ma voi lo sapete, ci stanno scrivendo tantissimi connazionali che ci ascoltano dal Brasile, oppure ci ha scritto una lunga mail un parente che ha la figlia in Brasile, disperati perché non riescono più a rientrare. Allora, io saluto Sergio Velloso che ci parla da San Paolo, quindi città grandissima del Brasile. Buongiorno Sergio, anzi buonanotte.
Buongiorno Alessandro.
Che ore sono?
Stai?
Bene, che ore sono?
Qui è presto, è arrivato alle 6:15.
6:15, vabbè, dai, 6, mattino presto. Oggi, ieri sei fatto movida, oggi ti svegli presto. Sergio ha creato il gruppo Facebook Italiani Bloccati in Brasile, anche se ci sono stati degli sviluppi da parte del ministro Speranza, ma voi siete bloccati lì perché?
Prima cosa, vorrei salutare a tutti e dire che hanno fatto una Roberto Speranza ha fatto un'ordinanza giusta, sì. Però lui giorno 16 di gennaio, però lui è sbagliato in un piccolo dettaglio, cioè? Ma che ha fatto un grosso problema mai. Hai fatto un'ordinanza che hai preso senza eccezione nessuno di tornare a casa. Basta, non hai ascoltato nessuno, nessuno torna.
Cioè non si può tornare dal Brasile per la paura della variante brasiliana, ovviamente, no?
Ma quindi nemmeno sì. Con tampone precedente, tampone all'arrivo, non si può comunque rientrare?
Non hanno fatto nessuna informazione, nessuna proposta di fare il tampone, di fare una quarantana, niente. Nessuno ha parlato fino adesso con noi. E quindi non hanno fatto una scelta, deve aspettare.
Deve aspettare.
È iniziato un mostro, perché io ero in aeroporto per prendere l'aereo, non potevo prendere. Era a fianco a me perché io sono italo-brasiliano,
sì.
Mio nonno è di Pescina, Abruzzo. E che è capitato? Ho sentito quel ragazzo a fianco a me, italiano, mi ha detto, hai parlato con la moglie, ha detto non posso tornare, non lo so che faccio perché non ho fatto, già ho lasciato l'hotel, non ce l'ho più soldi. Ho detto, non è possibile, è una cosa incostituzionale.
Però Sergio, due giorni fa il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza che ammette il rientro per casi eccezionali, bisogna capire cosa vuol dire,
sì.
E per chi ha la residenza anagrafica in Italia. Questo sì. Aiuta?
Sì, aiuta tantissimo, perché adesso abbiamo una voce per parlare anche con le compagnie aeree. Perché il tempo per cambiare questa ordinanza che è diventato sviluppato un grande problema. Perché adesso nessuna compagnia aerea, prima all'Italia non c'è volo diretto per Brasile-Italia. Secondo, tutti gli altri paesi, salvo penso che la Francia o un altro, si può fare il transito. Portogallo, per esempio, che grande parte ha preso il biglietto, non si può prendere l'aereo. Sono fermo, è la stessa cosa.
Sì. Ah, cioè, nel senso, perché prima si poteva, e molti l'hanno fatto, andare in Francia. Poi uno cosa doveva fare? 15 giorni in Francia? No.
No, bastava la connessione.
Il tampone.
Sì, sì.
Bastava
sì,
fare un tampone? No, neanche. Cioè, uno arrivava in Francia neanche. E poi arrivava in Italia e era entrato dal Brasile e aveva aggirato sì. Il divieto di arrivare dal Brasile. Beh, è abbastanza incredibile questo, cioè...
Perché, per esempio, un biglietto oggi non c'è una compagnia aerea che va direttamente a Fiumicino o Malpensa a Milano, ok? Quindi, soltanto le altre compagnie che devo passare in altro paese prima e prendere in transito connessione un altro aereo. Quindi, neanche questo si può fare. Se io, per esempio, faccio un tampone e voglio andare in Italia, dovevo fare una scelta di una compagnia TAP, per esempio.
La TAP, per esempio. Portoghese.
Sì, portoghese. Non posso prendere, perché è bloccato l'aeroporto, connessione Brasile-Portogallo.
Cioè, prima, cioè, la cosa incredibile, se ho capito, che prima non si poteva venire direttamente in Italia e molti andavano, che ne so, in Portogallo, in Francia e in Italia. Adesso, che Speranza ha detto, per motivi eccezionali si può entrare in Italia, ma tanto non c'è il volo diretto, hanno bloccato, sì, il Portogallo e la Francia. Hanno bloccato.
Hanno bloccato quasi tutto dall'Unione Europea.
Quindi il risultato è che voi siete sempre bloccati.
Per esempio, io dovevo partire oggi, però ho fatto io la scelta di spostare per un altro giorno per rimanere a sistemare questa situazione qui per tutti noi.
Vabbè, no,
ma tanti altri non si può cambiare il biglietto.
No, no, ma Sergio, è una situazione disastrosa. Facciamo così, scriveteci se dal Brasile avete questi problemi a 100milan@radio24.it. Noi collezioneremo storie, cercheremo di raccontarle. Sergio, ci
Sergio,
riaggiorniamo.
Sergio, aspetta, Sergio. Sì. Sergio, ci sei ancora?
Sì.
Ho una curiosità io che non c'entra col virus. Anni fa giocava in Italia Paolo Roberto Falcao, non so se lo ricordi,
un calciatore di Roma.
Esatto. Allora, non si è mai capito se la pronuncia giusta è Falcao o Faucon, come scuola è la pronuncia giusta?
Questo mai riesce a parlare Faucon.
Vabbè, più o meno l'abbiamo capita, è la seconda.
Quindi esatto, c'era esatto. Berlusconi che diceva Berlusconi in brasiliano sarebbe Berlusconi.
Va bene, un abbraccio a Sergio Velloso, perché noi dobbiamo correre e ci ha raggiunto da Mauro Corona. Mauro, come sta Mauro Corona? Male, mi hanno detto male, porca miseria. Come stai?
Mi sono fracassato una spalla.
Cosa vuol dire? No, ma perché?
Vuol dire volare giù con gli sci alpinismo da qualche
guardi,
zona troppo ripida.
Allora, io avevo prenotato una giornata per lo sci sabato prossimo per portare mio figlio, e anch'io so già che ci avrei lasciato un legamento, quindi forse è meglio così che mi hanno sospeso tutto, però è insopportabile sta cosa che un giorno sì,
adesso,
sì, un giorno
adesso
no.
La gente comincia a stare zitta, c'è quell'aneddoto dell'imperatore romano che diceva aumenta le tasse al suo portaborse, chiamiamo, e poi chiedeva cosa dice, urla, abbaia, minaccia, aumenta le tasse, e alla fine dice la furia di aumentare le tasse, chiese cosa dice la gente, sta zitta, abbassa subito le tasse, adesso non si può più menare in giro le persone a questo modo, perché si dovrebbe aprire oggi, poi questo Ricciardi gli salta il chiribito. Queste persone si sono preparate, hanno speso soldi, hanno speso investimenti, hanno fatto in modo di essere
pronti,
di essere cauti nei contatti, e poi cos'è di più libero che di più sicuro che andare a sciare?
Sì.
Con un po' di cautela si può stare distanti. Allora chiuda questo tizio, chiuda i bar, chiuda i pullman, chiuda i treni, chiuda tutto.
E beh, ma infatti ha detto ci vorrebbe un lockdown invasivo, ha detto.
Ma
Michel,
non risolvono invasivo. Niente. Lei ha visto qualche miglioramento. Non risolvono niente, hanno solo messo in ginocchio l'Italia che lavora, senza risolvere niente, perché adesso il virus muta. Se muterà in eterno, cosa facciamo? Crepiamo tutti.
Allora, adesso bisognerebbe vaccinare tutti in fretta, ecco, vaccinare il più possibile.
Ma guardi, le dico una cosa, Milan. Che
sì.
Vi ricorderete di me fra 2 anni o 3? Cosa sarà nascosto sotto la storia vaccini? Verranno fuori gli altarini, verranno fuori
E cioè cosa?
Ma come si fa a vaccinare 60 milioni di persone o 7 miliardi nel mondo così all'improvviso? Non ci danno i vaccini, non sono arrivati, ma scherziamo.
Guardi questa notizia che esce proprio dall'ANSA in questo momento. Lo sci alla piana di Vigezzo, nel comune in Alta Ossola, non si è fermato. Hanno deciso di tenere gli impianti aperti, un po' come ieri in Liguria che c'erano i ristoranti aperti e era San Valentino. Hanno violato evidentemente un ordine.
Ma fanno bene, non hanno violato niente.
Beh, l'ordinanza c'è.
È una questione di sopravvivenza, di miseria, di fame, di non riuscire più a pagare, e poi magari questi hanno coraggio anche di mandarci la cartella delle tasse,
E beh, gli arriverà una multa,
Draghi,
magari.
Sarà anche bravo Draghi. A parte che ha fatto altre cose nella sua carriera, nella sua esistenza, sarà anche bravo. Ma neanche Draghi riuscirà a mettere insieme un marasma scombussolato di politica così. È inutile mettere quello bravo, ma quello bravo, se non è circa. Ma io, poi questo qui è un Conte 3, eh. Questo governo qui è un Conte 3, Franceschini di nuovo la cultura, ragazzi, che balbetta cose prescritte, non funziona così, e la gente fa bene ad essere anarchia, a inventarsi un'anarchia imprenditoriale, lasciateli fare loro, mazzicate nella politica, dico ai politici, voi distruggetevi, uccidetevi, politicamente intendo, e lasciate fare alla gente, la gente ha cultura e soprattutto ha esperienza di montagna, di tutto, lasciateli fare.
Sì, devo dire che questa anarchia che un po' si sta diffondendo è anche un po' pericolosa, nel senso
non è pericolosa,
è un segnale.
Perché è pericolosa?
No, non so se, cioè, è chiaro che...
a mali estremi, quando uno non ne può più, se lei mette un bambino in un angolo e si travestra da mostro e lo aggredisce, il bambino urlerà e si rimpicciolirà nell'angolo, ma alla fine, quando non ne può più, ti salterà addosso lui. Questo succede.
Sono segnali. Vabbè, Draghi comunque non le piace tanto, capito? Non riuscirà a fare molto, ecco, con i politici.
No, non è che non mi piaccia.
Non riuscirà a fare.
Io ho studiato L'Ombroso, lei le ho detto più volte.
Ecco, Draghi come le sembra l'ombrosianamente parlando?
Guardi certe smorfie di Draghi quando l'hanno fissato nelle foto. Ma comunque, no, io non ho mai giocato a golf, ma può darsi, perché lui non ha mai fatto il politico. Ha fatto un politico, diciamo, di economia e di soldi, perché anche lì c'è la politica. Ma io non ho mai giocato a golf, io so scalare, ecco, ogni tanto cado come è successo ieri. Però può darsi che giocando a golf tiri una mazzata e mi riesca un colpo strepitoso. Può darsi che gli succeda a Draghi.
Di fortuna.
Ma non è detto che adesso arriva Draghi e salva tutto, o arriva Bertolaso e sistema tutto. Abbiamo bisogno di gente che c'era già, perché la politica da sola, aver messo Draghi vuol dire abdicare alla politica, sono degli incapaci, quindi mettono un altro. Sì. Potevano mettere anche lei o me.
Sì, io per carità.
E invece del ritorno, per esempio, di Brunetta, Gelmini, Carfagna e di tanti altri che erano nei governi precedenti, cosa ne pensa?
La Gelmini non è stata ministro della scuola. Adesso hanno messo un ministro che ha detto come quelli, io speriamo che me la cavo, noi speriamo che faremo bene. Cioè, girano lì i pezzi della scacchiera, sono quelli, e siccome non vogliono andare a casa, fanno giocare quelli. Però può anche darsi che risolvano qualcosina, il problema è, non voglio fare retorica qua, siamo alla fame. Oggi dovevano aprire gli impianti e con cautela le seggiovie monoposto, gli schili, le gabinovie non più di 3 o 4 con le maschere, si poteva lavorare, mi assumo la responsabilità personale di quello che dico.
Sì.
Ma questo si sveglia la mattina e dice no, chiudiamo, chiudete allora, almeno chiudano tutto.
Sì, esatto, invece
chi rimane vivo.
Invece di dirlo, lo facciano, più che altro non dicano il lunedì una cosa, il mercoledì un'altra.
Ma questi giocano con la gente, guardate che la gente scende in strada. Io non voglio fare il Tommaso Aniello della situazione, detto Masaniello, ma la gente adesso ne ha le palle piene, adesso la gente si ribella, e quando la gente si ribella per fame, sono acidi.
Questo un po' è vero, si vede dai segnali, la Liguria che i ristoranti hanno aperto, adesso questo che succede in Alta Valdosso, hanno aperto gli impianti perché ci avevano detto così, hanno aperto. Noi Mauro Corona la dobbiamo salutare, la ringraziamo. Hai sentito Leonardo che dice, anche lui dice già Draghi, lo dice un po' con il tono.
Tutti hanno questa tendenza a dire Draghi.
Draghi, andiamo alla borsa.
Dà l'idea del decisionismo, sì, dirlo
esatto,
così.
Esatto,
vedremo se sarà.
Uno, nessuno, 100 Milan. da Milan, senza andare, buongiorno intanto, scusate, senza andare in Brasile, quello che sta capitando al Brennero oggi, dalla mezzanotte di oggi, le autorità austriache e tedesche vogliono il tampone non più tardivo di 48 ore per tutti i camion in direzione Germania. Ah. Cioè, con un preavviso minimo, ci sono centinaia di camion che aspettano per passare. Cioè, questa è la situazione dell'Europa al giorno d'oggi. Grazie.
Che bello,
d'accordissimo, la propaganda nazista e fascista va combattuta con forza e con tutti i mezzi, ma il mezzo più forte è la conoscenza, va combattuta studiando, dando la possibilità ai giovani di capire che cosa è stato un orrore per rifiutarlo e non ripeterlo, non solo nasconderlo.
Questo no, però, che l'ascoltatore ha sentito che secondo il sondaggio Brispes il 16%, credo di ricordare questa cifra, 16% dice la Shoah non è mai esistita. È da lì che prende spunto questa iniziativa, appunto. Evidentemente non sanno, non conoscono. Però Leonardo, allora, a parte che Corona qui ha scatenato un putiferio, l'anarchia, ma cosa dite, siete folli, così sono messaggi pericolosi, ma dai, a noi piace ospitare idee di tutti, dai, su, non siate esagerati.
No, però è innegabile, come abbiamo detto, che queste prese di posizione, questa apertura rappresentano un segnale che...
Spingono l'esasperazione.
Dico, quelle dei privati che tengono aperti alcuni impianti di sci, è un segnale verso
a questo proposito. Aspetta, Leonardo, allora, a questo proposito, ripetiamo la notizia. In Alta Ossola, alla piana di Vigezzo, 1720 metri nel comune di Craveggia, al confine tra Piemonte e Svizzera, hanno deciso di tenere gli impianti aperti. Senti, ma se io chiamo in diretta tipo la funivia della piana di Vigezzo, l'abbiamo trovato, tu... hai voglia di chiedere se sono aperti? Chiedi un'informazione, ti va?
Certo, ti va, sì.
Proviamo a chiamare. Allora, stiamo chiamando la funivia della piana di Vigezzo. Stiamo chiamando un numero di cellulare, poi abbiamo anche il numero di un rifugio nel caso. Chiediamo, vediamo se suona intanto. Vediamo, oh, te lo metto in diretta, Leo. Quando risponde, se risponde, non so chi risponda.
Piana di Vigezzo, buongiorno.
Buongiorno, io telefono perché vorrei sapere se da voi è possibile venire a sciare.
Sì, noi siamo aperti.
Ma cioè, quindi eventualmente potrei prenotare e siete aperti normalmente? Perché ho saputo
siamo
che in teoria. Teoria ho saputo.
Guardi,
che
noi,
da oggi
gli impianti.
Ho saputo che dovrebbero essere chiusi in teoria gli impianti, però siccome a me piace sciare, anche mio figlio, volevo sapere
noi
se comunque.
Noi siamo aperti fino alle 4:30.
Ma volevo sapere, tutte le misure di sicurezza ci sono? Posso venire tranquillamente?
Sì, noi siamo in sicurezza.
E non è che mi fanno una multa anche di entità, diciamo,
no,
grave
no, no.
Per me? È sicuro
no,
che non mi multano se vengo su? Avete lo ski lift?
Tutto no, sì, tutto a scusi, sì. Sei giù via ski lift, vuole.
Va bene, la ringrazio infinitamente. Buongiorno.
Beh, ragazzi, è vero, questa è Radio Verità! Questa è Radio Verità! Vogliamo avere la conferma al 100%? Chiamiamo per favore il bar-ristorante Ratagin, che credo sia in quota, dovremmo aver recuperato il cellulare. Quindi, Leonardo, puoi andare a sciare? Adesso chiediamo se ci sono i rifugi aperti.
Faccio sempre un po' questa voce così,
perché?
Dai. Perché da su da noi sono chiusi in Valtellina.
Ma non sono in Valtellina.
Allora,
ah, tu sei in Valtellina.
Ho capito, su da noi sono chiusi in Valtellina, volevo sapere se in Val Vigezzo
senti,
sono aperti.
Senti, attenzione, questo è il rifugio, vediamo se suona.
Come si chiama rifugio?
Ratagin, vediamo se sono aperti gli impianti, dovrebbero. Prego, a te Leo, quando risponde. C'è scritto aperto su Google, chiude alle 17, quindi dovrebbe, insomma, uno potrà anche mangiare. Vediamo. Prenotiamo un bel tavolone da 10. No, non prenotare che poi sennò ci aspettano. Niente, non rispondono.
Non rispondono questi qui,
non rispondono,
dai.
Però abbiamo, riproviamo tra un attimo, abbiamo capito che la funivia, hai sentito come te l'ha detto anche con autore? No, noi siamo aperti. Ma com'è possibile siamo aperti? Carabinieri, finanza, polizia.
No, ma andranno adesso senza chiamarli tu, che veramente stronzo, diciamo. Ma... prima chiama, poi dice di andare ai carabinieri. Veramente una persona spiacevole, no, discutibile.
Ma lo sapranno,
perfino.
Lo sapranno,
certo, ma ci andranno ugualmente senza che tu dica di dover andare. Guarda, veramente come il compagno di classe che dice: maestra, sta copiando, sta copiando. È un disastro. Prima dice copia, copia, e poi maestra, sta copiando. Ecco, il signor Milan si è comportato così.
No, ma non è che sì, ho avvisato sì. Io i carabinieri, no, lo sanno,
certo,
benissimo.
Però
è
uscito li ha incitati ad andare a controllare.
No.
Sono segnali che il governo deve interpretare. Andate, carabinieri!
Ma no, non ho detto
mamma
andate,
mia, che
ho detto che sta succedendo, c'è un problema.
No. Vabbè, io invece li ringrazio perché ci hanno risposto in modo molto,
certo,
gentile e anche fermo.
Potete
però
venire.
Sarebbe interessante sapere appunto a che cose eventualmente vanno incontro. C'è il rifugio?
Senti, sì.
Buongiorno, è il rifugio?
No, mi dispiace, è la biglietteria.
Ah, ma voi siete aperti oggi volendo venire,
sì,
a sciare? Come posso fare? Devo prenotare prima? Come faccio?
No, deve venire qua, fa il biglietto qua.
Ma non è che dopo mi fanno una multa se vengo? Perché io sono dalla Valtellina, ma in Valtellina da noi gli impianti sono chiusi. Però volevo sapere se venendo da voi invece li trovo aperti, perché da noi in Valtellina
oggi
non si può mica.
Oggi noi siamo aperti.
Quindi io posso venire tranquillamente e sciare con mio,
esatto,
figlio.
Esatto.
Va bene, la ringrazio infinitamente. Buongiorno.
Signori, questa è Radio Verità. Succede al comune di Craveggia, alla piana di Vigezzo, 1720 metri.
Beh,
in alta
evidentemente
Ossola,
è stata una scelta, diciamo,
beh,
comune,
sì,
di tutti, no? Quella di tenere aperti e
sì,
andando incontro
tutto.
Evidentemente poi è una chiusura, infatti hai sentito cosa è stato, oggi siamo aperti,
ma
come,
certo,
dire, poi,
certo,
vedrai che ci fanno chiudere
quando si attiveranno i carabinieri, polizia.
Eccolo qua Alessandro, no, Milan, maestra, sta copiando.
Vabbè, quindi oggi si può sciare nella piana di Vigezzo. Certo, anche tu che chiedi alle 10.45 se oggi puoi partire dalla Valtellina per sciare, arrivare alle 16,
saranno...
arrivi,
no,
con,
sì,
i carabinieri più o meno.
Sì, verso le 15, secondo me ci si 3 ore e mezza ci arrivi.
Sì,
da,
sì, sì,
da
per fare una sciatina, cioè ci avevi proprio voglia di sciare.
Sono soddisfazioni comunque, dai, meglio un po' di niente.
Vabbè, dai, andiamo al... No, che giornale radio? Aspetta, no, c'è il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Beh, ma hai sentito come si chiama
sì,
il signore,
sì,
che dà le notizie del traffico? Alessandro Milani.
Sì, siamo quasi omonimi. Siamo quasi,
c'è una continuità assoluta tra la trasmissione e il traffico, quindi io vorrei sempre Alessandro Milani al traffico, che un po' ricorda il clown Ronello, l'amico dei bambini, e poi ha la voce di quasi lo stesso nome Alessandro Milan, quindi è perfetto per dare notizie del traffico.
Vabbè, comunque noi abbiamo fatto Radio Verità oggi, Radio Verità in diretta, hai sentito, tutto verificato. Pensaci.
Ma io penso che sarà un intervento ripreso dalle principali agenzie italiane,
sì,
con,
sì,
doppia,
sì,
tripla croce.
Io spero anche l'audio con la voce valtellinese di Manera, spero anche questo. Vabbè, ma...
sarebbe bello, scusa, ma faccio questo appello al GR24. Voi giornalisti, redattori di Radio 24, se ci tenete alle notizie fresche così croccanti, prendete questo audio e mandatelo in toto, no, nel prossimo bene. Giornale
mandate
radio.
In onda l'inchiesta di Leonardo.
L'inchiesta,
l'inchiesta. Che da Chiuro, da Chiuro ha chiamato.
No, se lo fanno quelli delle Iene va bene, e se lo fa qui Leonardo Manera con la voce valtellinese,
allora,
non va bene.
Mi sono testimoni qui i Lorenzo Nespoli e Roccabilli in diretta, in regia Andrea Roccabella, che sono uscito durante il traffico e ho avvisato Enrico Pagliarini dell'inchiesta che abbiamo appena fatto, verità, ecco. Su Radio 24.
Ovvio. Allora io dico a Enrico Pagliarini, che io conosco, che una volta mi ha anche presentato in uno spettacolo sull'Appennino, ecco, signor Pagliarini, prenda questo mio audio, questa mia inchiesta, e la mandi direttamente nel GR.
Tutto questo per la modica cifra di?
No, non voglio denaro, è una soddisfazione così di essere legittimato come giornalista d'assalto.
Il nostro Leonardo Manera lo sentirete con la voce un po' artefatta da valtellinese, ha intervistato il responsabile, sarebbe stupendo. Allora, adesso spostati Leonardo, perché a proposito di viaggi, magari ci vuol portare nella piana di Vigezzo, non lo so, ma è tornato il professore, perché è un po' diventato scienziato. Vagone, buongiorno Francesco Vagone
della Vagone Tour International, buongiorno. Ma come lei ben sa, per colpa del coronavirus non possiamo più fiacciare, allora lei lo sa, mi sono reinventato scienziato. Oh. Per la verità sono rimasto un po' deluso, signor Milan.
Perché?
Sono rimasto aspettavo la chiamata, la telefonata dal signor Tracchi per fare il ministro del turismo, ma non è arrivata.
A chi?
Dal signor Tracchi. Ma forse il telefono non prendeva, mi dispiace. No. Voglio dire al signor Tracchi che sono sempre a disposizione. Sarà però
il sottosegretario,
ma
è un sottosegretariato.
Naturalmente,
può,
sì. Sottosegretario del governo Tracchi. Intanto, visto che non farò il ministro del turismo, ho scelto un'altra strada, cioè di diventare scienziato con un corso online. Un corso online di 6 ore, di cui 2 di pubblicità. Quindi oggi voglio recalare a tutti gli ascoltatori dei consigli da scienziato per abbattere il coronavirus. Attenzione. E questi miei consigli uniscono l'osservazione scientifica alla mia esperienza nell'agenzia Fiaggi. Ecco, partiamo quindi dall'osservazione scientifica. Sappiamo che in alcuni luoghi, per fortuna, la pandemia sta rallentando, per esempio alle isole Hawaii. E allora la domanda che sorge spontanea in questo simpatico arcipelago del Pacifico: ci sono pochi casi perché sono stati bravi a far rispettare la quarantena? Non credo. Piuttosto la risposta è che alle Hawaii hanno tutti una tavola da surf.
E allora?
E quindi quando incontrano il coronavirus possono tirargliela in testa e tramortirlo.
Ma dai,
e allora,
ma questa
la
è scienza.
Soluzione,
questa è scienza.
Naturalmente,
sì.
Sono laureato online. Qual è la soluzione?
Sì.
È molto semplice. Dobbiamo iniziare a girare anche noi con una tavola da surf sotto braccio. Per esempio, va benissimo andare sui mezzi pubblici, ma anche con un asse da stiro. Così se ci imbattiamo nel coronavirus possiamo spiaccicarlo in una mossa. È un metodo scientifico molto attendibile che potrà aiutarci a combattere l'epidemia. Ne ho parlato anche con i maggiori epidemiologi, infettivologi e virologi del mondo e sono tutti d'accordo con me, si sono complimentati, hanno detto wow, Facone, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Ma pensate che ci sono anche posti dove il coronavirus non è mai arrivato, per esempio nella remota isola di Sant'Elena, che tutti noi ricordiamo solo per l'esilio di Napoleone. E allora ecco la soluzione per sconfiggere il coronavirus: dobbiamo anche noi fingere di essere Napoleone. Quindi dobbiamo spostarci sempre a cavallo, anche in casa, e indossare un cappello a forma di raviolo. Potete anche farlo in casa, un bel cappello a forma di
cappello
raviolo
di
fatto a forma di raviolo, anche con della pasta vera, poi quando si può anche cucinare un grande raviolo sulla testa. In questo modo il coronavirus si spaventerà e arretrerà da solo. E quindi le soluzioni quali sono? Girare con un asse da stiro sotto braccio e un raviolo sulla testa. Questo.
Questo dice la scienza, signori, la scienza.
Questo dice la scienza di Francesco Vagone, in questo modo.
Ecco, la scienza di Francesco Vagone, sì.
Il coronavirus si spaventerà e arretrerà da solo, quello del cappello sulla testa è quella che noi scienziati chiamiamo tecnica di Austerlitz, una tecnica all'avanguardia che ci permetterà di sconfiggere il coronavirus. Anche questo è un consiglio che mette a frutto la mia esperienza nell'agenzia Fiaggi, insieme alla mia passione per la scienza. Quindi questi però ci sono i miei consigli, che i consigli dello scienziato Francesco Vagone, diventato scienziato con 6 ore di corso online, di cui 2 di pubblicità, che sono molto comode per fare i pipì e prepararsi anche qualcosa da mangiare.
Ho capito quindi, bene, scrive un ascoltatore, come pronuncia il virus, ho capito bene, sì
il coronavirus, naturalmente, il coronavirus. Ormai da tanto tempo lo vado spiegando, questo coronavirus, e anche penso di essere stato molto utile alla comunità scientifica per combatterlo in modo efficace e assolutamente, diciamo, quasi definitivo.
Quasi come il professor Picchio, lei è utile. Va bene.
Ci ascoltiamo la prossima, ci sentiamo la prossima volta con altri consigli per abbattere questo letalissimo coronavirus.
Io voglio chiudere, no, perché c'è un ascoltatore che ci manda in diretta lo screenshot della webcam in diretta dalla piana di Vigezzo. Ragazzi, c'è un sole meraviglioso, le persone stanno amabilmente sciando, non ne vedo tantissime, sono ben distanziate, sono chi a bordo pista, in diretta la webcam dalla piana di Vigezzo. Massimo ci ha mandato questo screenshot, lo ringraziamo. Insomma, la piana di Vigezzo si scia serenamente
per oggi,
forse chissà,
come
se
ci ha detto
le 2.
Anche il nostro ospite,
sì, c'è un ascoltatore che come te dice: ah, hai chiamato i carabinieri, ma figurati se i carabinieri hanno bisogno di saperlo da me,
fatto,
in diretta da Radio 24.
Ha fatto la spia Alessandro Milan, ha fatto la spia.
Aspettate,
altro che Alessandro Maria Milan.
Vediamo, io domani voglio sapere se domani sono aperti. La piana di Vigezzo sarà la nostra apertura. Ci troviamo domani.